Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savabhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima, nel capitolo intitolato Un amico sconosciuto. Srila Prabhupada stava inviando diverse lettere e teneva corrispondenza con molte persone. Tra le altre, il 14 settembre del 1951 ebbe una corrispondenza epistolare con Daniel Bailey dell'American Reporter, un giornale pubblicato dall'ambasciata americana a Nuova Delhi. Abai precisò che la filosofia della comprensione della verità assoluta, come i saggi dell'India avevano realizzato, era più elevata del tentativo di combinare l'Oriente e l'Occidente. Mr. Bailey rispose che era consapevole della filosofia orientale e dell'influenza della religione in Occidente e citò come esempio l'affermazione ottenuta da una missione di yoga nella città di New York, missione che, a suo dire, aveva avuto una certa influenza sui protestanti in America. Quando tuttavia Abai chiese se uno dei suoi articoli poteva apparire sull'American Reporter, Mr. Bailey rispose: se dovessimo dare uno spazio considerevole nell'American Reporter alla Gita, per imparzialità dovremmo dare uguale spazio alle altre filosofie, e il nostro desiderio non è quello di sostenerne o di combatterne qualcuna, ma soltanto quello di contribuire a una maggiore comprensione. Da un ulteriore scambio di lettere risulta chiara la divergenza di opinione tra Abai e Mr. Bailey, che considerava opportuno sollecitare nelle persone un'interpretazione personale della religione. Uomini meno intelligenti sono spesso guidati da coloro che sono dotati di conoscenza superiore in tutte le sfere di vita. Abai scrisse anche alla Fondazione Ford di Detroit. E il personale addetto rispose: mi dispiace di avvertirvi che non siamo in grado di accogliere i vostri suggerimenti a proposito del progetto di formare una classe di persone intelligenti. La Fondazione Ford non contempla programmi in cui le idee da lei delineate possano essere incluse. Benché la maggior parte delle sue idee venisse respinta, occasionalmente egli riceveva parole di apprezzamento. Un certo dottor Muhammad Said, dottore in filosofia e docente all'Università di Allahabad, scrisse: sembra che voi abbiate assimilato l'insegnamento universale dell'antica India, il che è veramente lodevole. Il governatore dell'Uttar Pradesh rispose: sta facendo un ottimo lavoro, perché niente è così nobile quanto essere coscienti di Dio. Non solo Abai dava consigli nelle lettere, ma lasciava intendere anche di poter dare un aiuto pratico. Se avesse potuto ottenere un sostegno istituzionale, egli era disposto a fare molte cose, a dare lezioni, a organizzare templi, a insegnare l'adorazione nei templi, a iniziare devoti, a organizzare vari settori di attività per diffondere i principi della Bhagavad Gita. Generalmente egli non esprimeva chiaramente come le cose avrebbero dovuto essere portate a termine, ma metteva in evidenza i difetti filosofici dei metodi correnti e la superiorità che derivava dal fatto di operare in conformità della letteratura vedica. Per grazia del suo maestro spirituale, conosceva la scienza che permette di applicare i principi della Bhagavad Gita a qualsiasi situazione. Soltanto qualche persona mostrava un po' di interesse, egli poteva renderla edotta della superiorità che deriva dall'operare in conformità alla Bhagavad Gita. Dopo aver partecipato a un incontro in cui un famoso industriale aveva posto in rilievo l'armoniosa relazione tra lavoro e organizzazione nella sua fabbrica, Abai scrisse una lunga lettera suggerendogli di considerare i buoni effetti che il canto collettivo Hare Krishna può produrre. Poiché la fabbrica disponeva di uno speciale club di impiegati e di una sala di ritrovo, Abai suggeriva che i lavoratori si riunissero e cantassero Hare Krishna. Abai spingeva tutti ad arrendersi a Krishna, ma le persone, per la gran parte, avevano la loro filosofia e lo tacciavano di avere una natura settaria o di amare il proselitismo. ma la Bhagavad Gita era universale, Abai scriveva, e Dio non poteva essere omesso da nessun programma, anche in nome di uno stato secolare. Krishna, in quanto padre degli esseri viventi, aveva la giurisdizione su tutti i programmi, su tutte le organizzazioni e i governi. Soprattutto gli indiani avrebbero dovuto apprezzare la portata della Bhagavad Gita. Benché esistesse sempre un piano d'azione dietro ai suoi suggerimenti, Abai valutava l'interesse della persona con cui era in corrispondenza. L'interesse non era molto sentito e lui veniva smorzato nel suo entusiasmo, ma non si scoraggiava mai. Prevedeva sempre di trovare un simpatizzante. Conservava le copie delle sue lettere e le risposte, una parola di apprezzamento o una leggera manifestazione di interesse da parte di un corrispondente erano sufficienti a determinare da parte di Abai un'altra risposta densa di pensiero. Egli aveva sviluppato un vivo senso di dedizione alla missione di Sri Chaitanya, senza aspettarsi di essere guidato dalla Gaudiya Math. Accarezzava l'idea che i suoi confratelli si sarebbero presto uniti nella predica, ma non aveva impiegato alcuna energia nei Mata, perché far ciò avrebbe significato trovarsi coinvolto in una delle fazioni. Restando libero dalla mischia che divideva all'interno la Gaudiya Math, Abai continuava da solo la sua campagna di corrispondenza epistolare, introducendosi come predicatore della Bhagavad Gita e come redattore della rivista Back to Godhead. Nel 1948 Abai chiuse la sua fabbrica di Lucknow. Era in arretrato con la distribuzione dei salari agli impiegati e dal 1946 stava pagando arretrati nelle rate di affitto. Così, quando il flusso delle vendite diminuì, continuare nell'impresa diventò impossibile e Abai perse ogni cosa. Srila Prabhupada racconta: avevo impiantato un grosso laboratorio a Lucknow. Quelli erano i giorni aurei. I miei affari fiorivano come non mai. Tutti nel settore chimico lo sapevano. Tuttavia, da quel momento ogni cosa gradualmente decrebbe. Con l'aiuto di alcune conoscenze aprì ad Allahabad una piccola fabbrica nella stessa città in cui la sua farmacia Prayaga aveva conosciuto il fallimento 15 anni prima. Egli si trasferì ad Allahabad con suo figlio Brindaban e continuò a fabbricare medicine, mentre il resto della famiglia era rimasto a Banerjee Lane in Calcutta. Abai continuava a viaggiare, ma spesso egli era assente per mesi. Fu allora che fece un secondo sogno. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati apparve di fronte a lui. Di nuovo gli fece dei cenni indicando ad Abai che doveva abbracciare il sannyasa. Di nuovo Abai mise da parte il sogno. Era un capofamiglia con molte responsabilità. Accettare il sannyasa significava abbandonare tutto. Egli doveva guadagnare. Ora aveva 5 figli. Perché il mio guru Maharaj mi chiede di prendere il sannyasa? Egli pensava che per il momento non era possibile. Gli affari di Allahabad erano infruttuosi. Al presente la situazione dei miei affari non è affatto buona, scrisse al suo servitore Goranga, che gli aveva chiesto di riunirsi a lui. Quando le condizioni miglioreranno, e se tu sarai libero a quel tempo, io ti chiamerò. Egli aveva lavorato con impegno, ma i risultati erano stati magri. Come per ogni altra cosa, Abai considerò le circostanze del momento con gli occhi delle scritture e non poté fare a meno di pensare al verso dello Srimad Bhagavatam. Yasyaham Anugnami Arisieta Danam Sanai Tato Dananam Tyajanti Apsya Svajana Dukha Dukitam. Quando mi sento particolarmente misericordioso verso una persona, gradualmente la libero da tutti i suoi possessi materiali. I suoi parenti e amici allora lo respingono. Respingono questa persona colpita dalla povertà e dalla miseria. Egli aveva udito Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati citare il verso e ora pensava molto spesso al suo significato. Considerò che le circostanze in cui si trovava erano controllate da Krishna e Krishna lo stava costringendo in una posizione disperata per essere libero di predicare la coscienza di Krishna. Srila Prabhupada racconta: in un modo o nell'altro la mia intenzione di predicare il messaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu cresceva, ma in un certo senso diminuiva. Non che non mi sentissi incline, ma Krishna mi forzava. Devi abbandonare tutto. La storia è nota, come tutto decrebbe. Nello Srimad Bhagavatam anche la regina Kunti pregava. Mio caro Krishna, tua grazia può essere avvicinato molto facilmente, ma solo da coloro che hanno esaurito ogni desiderio materiale. Chi è sulla via del progresso materiale e cerca di progredire con l'aiuto di una parentela rispettabile, di grandi opulenze, di un'elevata educazione e di un bel corpo, non può avvicinarsi a te con sentimenti sinceri. Così Srila Prabhupada dice: in pratica nel 1950 mi ritirai. Non mi ritirai del tutto, ma ebbi pochi contatti con gli affari, in qualunque modo andassero. In seguito essi si ridussero praticamente a zero. Qualunque cosa fosse andava bene. Fa quel che vuoi. Indipendentemente da lui, la moglie decise di trasferirsi con i suoi figli a casa del padre, al numero 72 di via Mahatma Gandhi. Si era convinta che i suoi mezzi di sostentamento stavano diventando precari. Abai trascorreva la maggior parte del suo tempo lontano da casa, si era gradualmente distaccato dalla famiglia. Quando, dopo numerosi mesi, incontrava sua moglie e i suoi figli, il suocero lo criticava. Sei sempre fuori, stai sempre adorando Dio, non ti interessi della mia famiglia. Appena poteva, Abai spediva un po' di denaro ai suoi familiari. Mr. Sudhir Kumar Dutta, nipote di Abai, racconta: talvolta osservavo che egli stava pensando a tante cose, la famiglia, i suoi scritti, al fatto di incrementare gli affari. Che fare? Pensava seriamente di ricavare più denaro dai suoi affari, ma ciò significava che avrebbe dovuto dedicare più tempo ad essi. I suoi scritti non li abbandonava mai, scriveva sempre di più e talvolta la gente lo insultava. Ti stai interessando di religione, eh? Pensi solo a Dio? Allora chi manterrà la tua famiglia? Cosa pensi di fare della tua famiglia? Talvolta egli rispondeva: che cosa mi ha dato la mia famiglia? Perché dovrei dimenticare Dio? Questa è la realtà. Che cosa sto facendo? Non puoi capire ciò che sto facendo. Durante una sua visita a Calcutta, Abai restò a casa del suocero dove aveva una sua stanza. Durante il pranzo, mentre sua moglie lo serviva, Abai notò che tutte le vivande erano state acquistate al mercato. Che cosa accade? Egli chiese. La cuoca è malata oggi, rispose Radharani. Abai pensò: è meglio che non viviamo qui, a casa di tuo padre, altrimenti lei si rovinerà sempre di più. così trasferì la sua famiglia in una nuova casa sul Chetla Street. Qui talvolta egli si fermava con la famiglia per qualche mese, scriveva articoli e faceva qualche affare, ma trascorreva la maggior parte del tempo ad Allahabad. Ad Allahabad Abai, che ora aveva 54 anni, viveva come vanaprasta, ossia come una persona che si è ritirata dalla vita di famiglia. Era indifferente verso le attività che riguardavano la famiglia e gli affari, attività che generalmente un capofamiglia considera oggetti primari della sua responsabilità e felicità. Nei suoi scritti Abai aveva discusso molto spesso dei quattro ashram, ossia delle quattro divisioni della società vedica: brahmacharya, grihasta, vanaprasta e sannyasa. Nella prima divisione, il brahmacharya ashram, un ragazzo era inviato dai genitori a casa del guru, nella gurukula, dove viveva una vita semplice, studiando la letteratura vedica sotto la guida del suo guru. Così, nell'infanzia e nella giovinezza, egli apprendeva i principi dell'austerità e la conoscenza spirituale che costituisce la base dell'intera esistenza. All'età di 21 anni, il brahmachari poteva prendere moglie ed entrava così nell'ashram successivo, il grihasta ashram. Oppure, come Bhaktisiddhanta Sarasvati, poteva scegliere di restare brahmachari per tutta la vita. Nella sua adolescenza Abai era rimasto celibe e aveva assimilato i principi della devozione per Krishna da suo padre e da sua madre. Benché egli vivesse a casa, la sua educazione equivaleva a quella del brahmachari. Con il matrimonio, all'età di 21 anni, egli era entrato nel grihasta ashram al momento giusto. L'esempio di Gaur Mohan aveva mostrato ad Abai come restare un devoto di Krishna, anche vivendo in famiglia. In quanto Vaishnava, Abai e sua moglie avevano evitato gli eccessi di una vita di famiglia ispirata al materialismo. Si presupponeva che a 50 anni un uomo si ritirasse dalle attività materiali, stadio questo che è definito vanaprasta. Nel vanaprasta ashram entrambi, marito e moglie, concordemente si astengono da ulteriori rapporti sessuali. Possono continuare a vivere insieme, ma il significato di quest'unione è la spiritualità. Come vanaprastra possono visitare insieme i luoghi santi dell'India, preparandosi per l'inevitabile partenza dal mondo materiale. Così gli ashram vedici, dopo aver concesso di portare a compimento la vita materiale, rendono idonei a concludere il ciclo ripetuto di nascita e morti e permettono di raggiungere l'eternità del mondo spirituale. Osservando il suo corpo, un uomo di 50 anni dovrebbe essere in grado di capire che sta invecchiando, che la morte inevitabile sta per arrivare e dovrebbe avere il buon senso di prepararsi all'evento. Nella tappa conclusiva, il sannyasa ashram, l'uomo affida la moglie alle cure del figlio adulto e si dedica in modo completo al servizio del Signore Supremo. Un tempo il sannyasa ashram era dedicato a una vita solitaria di penitenza sull'Himalaya, ma secondo la linea della Gaudiya Vaishnava, Srila Bhaktisiddhanta ha messo in risalto l'importanza della predica. Benché Abai non avesse formalmente definito il suo status nell'ambito dei quattro ashram, apparentemente viveva più come un vanaprasta che come grihasta. Considerò il fallimento dei suoi affari, la situazione spiacevole della sua vita di famiglia, come benedizioni di Krishna, che lo avevano liberato dalle responsabilità familiari e lo avevano generosamente orientato verso il compimento dell'ordine di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, che lo voleva predicatore. Thank you. Ad Allahabad, Abai fece in modo di salvare il denaro sufficiente per dare nuova vita alla stampa del Back to Godet e nel febbraio del 1952 dal suo ufficio editoriale e abitazione al 57B di Canning Road la prima edizione dopo 8 anni vide la luce. Come era accaduto precedentemente, aveva fatto ogni cosa da sé. Aveva scritto, battuto a macchina, stampato, redatto, aveva trattato con lo stampatore e infine aveva distribuito a mano le copie e le aveva anche inviate ai capi rispettabili dell'intera India. Questa, egli sentiva, era la vera motivazione per vivere ad Allahabad o in qualsiasi altro posto. Questo era il miglior uso del denaro, lo scopo della vita umana. Impegnarsi completamente nella glorificazione del Signore Supremo. Il resto era temporaneo e ben presto sarebbe andato perduto. Quando visitava la sua famiglia a Calcutta, i vecchi amici si riunivano nella sua stanza e Abai predicava e dava lezioni sulla Bhagavad Gita. Abai invitava sua moglie e i suoi figli a prender parte alle discussioni, ma essi, risolutamente, rimanevano nelle stanze superiori, spesso bevendo il tè, in un atteggiamento di sfida verso la sua predica. Abai li sopportava, restava ancora in loro compagnia, ma si sentiva incline a predicare, ed essi non stavano rendendo attraente questa sua disposizione a esercitare la predica nell'ambito della famiglia. Se doveva essere vita di famiglia per Abai, allora sua moglie e i suoi figli avrebbero dovuto riconoscere di essere felici del fatto che egli stava diventando un predicatore veramente esperto. Avrebbero dovuto capire che l'interesse della vita consiste nel servire la missione del proprio maestro spirituale. Non potevano limitarsi a ignorare la sua trasformazione. Non avrebbero dovuto insistere affermando che lui era un uomo comune. Abai cercò in ogni modo di trascinare sua moglie nella speranza che a poco lei lo seguisse nella sua vita di predica. Ma la moglie non mostrò mai il benché minimo interesse per la predica del marito. Perché allora avrebbe dovuto trascorrere i suoi giorni preoccupandosi della famiglia, dei medicinali e del denaro? I suoi parenti lo criticavano. Ma Back to Godet era il vero servizio che egli rendeva all'intera famiglia, costituita dal genere umano. Madhavendra Puri, un grande precettore spirituale, predecessore di Sri Chaitanya, aveva parlato dell'indifferenza dei devoti per le critiche mondane. O esseri celesti e antenati, vi prego di scusarmi. Sono incapace di presentarvi altre offerte per il vostro piacere. Ora ho deciso di liberarmi dalle reazioni delle colpe, ricordando sempre dovunque il grande discendente degli Yadu e il grande nemico di Kamsa, Sri Krishna. Penso che ciò sia sufficiente per me, perciò che utilità c'è nel fare ulteriori sforzi? Gli acuti moralismi mi accusano di essere un illuso. Non mi importa. Gli esperti di attività vediche mi diffamino dicendo che mi sono lasciato sviare. I miei parenti e amici dicano pure che sono frustrato. I miei fratelli mi chiamino sciocco. I ricchi adoratori del denaro mi considerino pazzo e i colti filosofi sostengano che sono un presuntuoso. Eppure la mia mente non si sposterà neppure di un millimetro dalla determinazione di servire i piedi di loto di Govinda. Perché io ne sia incapace. Perché Abai avrebbe dovuto sprecare il suo tempo con i trascurabili problemi familiari quando aveva risposte per i problemi dell'India e del mondo? Come conoscitore della Bhagavad Gita, egli sentiva che il suo obbligo primario era quello di offrire soluzioni alle complicate crisi della guerra, della fame, dell'immoralità, del crimine, tutti i sintomi dell'assenza di Dio. E se il fatto di dedicarsi a quest'opera significava che altre minori responsabilità ne soffrissero, allora non vi era perdita. marzo del 1952 Abai pubblicò un altro numero del Back to Godhead. Era dedicato in gran parte a un articolo biografico che Abai aveva scritto su Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e sul padre di Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakura. Egli, Bhaktivinoda Thakura, protestava con veemenza contro i principi di quegli pseudo-trascendentalisti che allora erano accettati in nome di Sri Chaitanya. Egli aveva iniziato un movimento di riforma con contributi letterari mentre era ancora impegnato come alto funzionario del governo. Durante la sua vita di famiglia, pur svolgendo servizio come magistrato, egli aveva scritto libri di vario genere, in bengali, in inglese, in sanscrito e in altre lingue, al fine di presentare un quadro corrispondente alla realtà delle pure attività devozionali da offrire a Sri Chaitanya. Fin dalla sua prima infanzia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj ricevette ispirazione circa il movimento inaugurato da Srila Bhaktivinoda Thakura. Aveva lavorato come segretario privato di Srila Bhaktivinoda Thakura e in questo modo Bhaktivinoda Thakura concesse a lui, Srila Sarasvati Thakura, il potere trascendentale di procuratore per sposare la causa di Sri Chaitanya. Così, dopo la scomparsa di Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Sarasvati Thakura prese le redini del movimento di riforma. Assorto nella produzione mensile del giornale, Abai si occupava solo superficialmente delle altre attività. Talvolta viaggiava per affari, oppure, prendendo ad Allahabad il treno diretto a Calcutta, visitava la sua famiglia. Quando il suo scompartimento non era affollato, accendeva la luce mentre gli altri dormivano. Partire con un treno della notte offriva l'opportunità di pensare e anche di scrivere. Talvolta egli dormiva per qualche ora e poi si sedeva e guardava dal finestrino, solo per vedere la notte e le luci riflesse dello scompartimento brillare dietro di lui e le finestre che riflettevano il suo volto. A metà strada, nel corso del suo viaggio di 12 ore, il cielo si schiariva trasformandosi da grigio in blu chiaro e le prime nubi bianche apparivano nel cielo. Poteva vedere le luci della città e udire il fischio del treno che avvertiva del suo arrivo. Quando il treno rallentava e si fermava in una stazione, i venditori di tè camminavano per tutta la lunghezza del treno, gridando «Chai, chai, chai!». Il loro richiamo cadenzato riempiva gli orecchi. «Chai!». E il chai riempiva l'aria del suo aroma, mentre centinaia di passeggeri sorseggiavano il tè mattutino. Durante i 20 anni e più di viaggi molto lunghi sul treno, Abai aveva osservato che in numero sempre crescente la gente fumava sigarette e un numero sempre più grande di donne viaggiava senza compagnia. L'India si stava occidentalizzando. I capi nazionalisti avevano provveduto a pavimentare la strada. Il cieco guida il cieco. Volevano il regno di Dio senza Dio. Volevano un'India progredita e industrializzata senza Krishna. Dal finestrino poteva vedere campi estesi lasciati incolti, eppure la gente era affamata. Talvolta Abai leggeva un giornale e ritagliava un articolo che sembrava garantire una risposta sul Back to Godhead, oppure aveva acceso in lui un'idea per un saggio. Egli voleva riflettere sul modo di avvicinare la gente per assisterla, sapere chi avvicinare e come dare via a una società di devoti coscienti di Krishna. Non solo la popolazione dell'India, ma tutti nel mondo potevano aderire alla coscienza di Krishna. Il Chaitanya Bhagavata aveva predetto che il nome di Sri Chaitanya un giorno sarebbe stato noto in ogni città e in ogni villaggio. Era stato desiderio di Srila Bhaktisiddhanta che ciò accadesse. Egli aveva inviato predicatori in Inghilterra, ma questi avevano ottenuto soltanto una visita di protocollo alla famiglia reale. Avevano fatto la coda, si erano inchinati dinanzi alla corona e poi erano tornati in India senza aver effettuato alcuna trasformazione tra gli uomini dell'Occidente. Abai pensava di inviare all'estero Back to Godhead. I suoi agenti, Teachers, Pint and Company, avevano contatti in America e in Europa. In tutto il mondo la gente era in grado di leggere in inglese e alcuni sicuramente avrebbero apprezzato le idee della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam. Questo era ciò che Srila Bhaktisiddhanta voleva. La coscienza di Krishna non era destinata soltanto all'India, era il dono più grande dell'India ed era per tutti. E siamo così arrivati al settimo capitolo, intitolato Jhansi, la Lega dei Devoti. Si cercano candidati di ogni nazionalità, desiderosi di qualificarsi come veri bramini, allo scopo di predicare gli insegnamenti della Bhagavad Gita a tutti i fini pratici da un capo all'altro del mondo. I candidati meritevoli riceveranno vitto e alloggio gratuito. Rivolgersi a essi, Bhaktivedanta, fondatore e segretario della Lega dei Devoti, Bharati Bhavan, P.O. Jhansi, Abai Charan De. Era un altro viaggio di 12 ore con dozzine di fermate. Il treno, avanzando con frastuono, si scuoteva e il suo alterno dondolio rendeva difficile lo scrivere. All'interno dello squallido scompartimento i passeggeri si guardavano l'un l'altro con compiacenza e la fuliggine e la polvere entravano dai finestrini aperti mentre il treno proseguiva la sua corsa. Fuori, passati i monotoni argini di grosse pietre, il luminoso violetto di fiori a corolla splendeva sugli alti steli nei bassi fossati del binario. Bufali e buoi pascolavano a distanza e talvolta tiravano un aratro davanti a un contadino solitario. Abai stava andando a Jhansi, non per lavoro ma per predicare. Un mese prima, nell'ottobre del 1952, durante una visita di affari a Jhansi, Mr. Duby, un cliente proprietario dell'ospedale di quella città, aveva invitato Abai a tenere una conferenza al Gita Mandir. Molte persone a Jhansi apprezzavano i discorsi di carattere religioso e umanitario, sia che provenissero da Vaishnava, sia da teosofi, da Mayavadi, da politici o da qualsiasi altra categoria di persone. essi consideravano Dharma quasi tutte le vie con cui venivano a contatto, purché esprimessero una qualche edificante pietà o fossero tese al benessere pubblico. Mr. Darby aveva letto con interesse alcuni numeri del Back to Godhead e per questa ragione aveva chiesto ad Abai di parlare. Abai ne aveva un gran desiderio e aveva riscontrato un vivo interesse nell'uditorio di oltre un centinaio di persone, tra cui molti giovani studenti e laureati della locale università ayurvedica. Abai aveva 56 anni e la sua eccellente presentazione della coscienza di Krishna aveva colpito i giovani di Jhansi, inclini alla religione. Prabhakar Mishra, un giovane di 25 anni, direttore dell'Università di Sanskrito Vedanta e ufficiale sanitario dell'Università Ayurvedica di Jhansi, notò che Abai era molto energico nel suo desiderio di diffondere la coscienza di Krishna. Il dottor Mishra lo considerò una specie di guru, benché vestisse di bianco. Questa è una persona umile, pensò, un vero sadhu. Basso e tarchiato, il dottor Shastri, all'inizio della sua carriera nella medicina ayurvedica, era un giovane attivo, affascinato dalla purezza di Abai e dalla sua visione di un movimento mondiale per la diffusione della cultura indiana. Uomini più anziani come l'incredibile e affabile Ramcharan Hayaram Mitra, il titolare di un negozio di utensileria che scriveva poesie e indossava il berretto bianco di Nehru, voleva sentir parlare più a fondo di Sri Chaitanya da Abai. Il dottor Mullik, che era il segretario del Gita Mandir, e il dottor Siddhi dell'università, insieme con le loro mogli, avevano con sincerità avvicinato Abai dopo il suo discorso e gli avevano chiesto il favore di visitare di nuovo Jhansi. Abai si era recato da loro non come venditore di medicinali o come uomo che si interessava della famiglia, ma come un semplice devoto di Sri Chaitanya Mahaprabhu, benché le specifiche applicazioni della coscienza di Krishna lasciate da Srila Bhaktisiddhanta fossero nuove per gli ascoltatori, tali insegnamenti avevano suscitato interesse in loro. E quando più Abai li aveva resi noti e aveva parlato della sua ambizione di diffondere il messaggio di Krishna, tanto più gli ascoltatori lo avevano incoraggiato. Alcuni di loro gli suggerirono di svolgere la sua missione a Jhansi e promisero di aiutarlo. Il dottor Shastri aveva anche invitato Abai a vivere con lui. Voleva far conoscere Abai ai cittadini importanti e organizzare lezioni nei vari luoghi di ritrovo di quella città. Dopo essere rimasto per 10 giorni là, Abai tornò ad Allahabad, ma il ricordo di Jhansi gli impediva di concentrarsi sui suoi affari. Qualcosa di più importante occupava la sua mente: la necessità di un'associazione di devoti che propagassero gli insegnamenti e la pratica della coscienza di Krishna nel mondo. Con la Gaudiya Math ridotta a brandelli dai permanenti scismi, i confratelli amministravano i loro ashram privati in locali separati ed erano apparentemente refrattari a ogni riconciliazione. In qualche modo si doveva agire. Se l'opprimente atmosfera di ateismo doveva essere corretta, secondo le previsioni di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, doveva emergere una lega di predicatori che svolgessero attività a livello internazionale. Gli stati nel mondo avevano cercato l'unità in una Lega delle Nazioni e avevano fondato da poco le Nazioni Unite. la Lega aveva fallito e la stessa fine avrebbe fatto anche le Nazioni Unite, se non si riconosceva la vera unità e uguaglianza spirituale di tutti gli esseri viventi dovute all'intima relazione che unisce gli esseri a Dio, la persona suprema. Abai non si aspettava alcun risultato positivo da queste organizzazioni, benché esse aspirassero alla pace e all'unità. I loro tentativi non erano che un altro aspetto dell'ateismo. No, creare la pace e l'unità era il suo dovere di Vaishnava. Così Abai aveva maturato il pensiero che forse un luogo conveniente per dare l'avvio a un'organizzazione di devoti poteva essere Jhansi. Non era una grande città, ma almeno là egli aveva trovato persone interessate. Gli studenti avrebbero ascoltato e aderito, aggiungendo che avrebbe offerto il loro aiuto. Abai aveva percepito una certa mancanza di sincerità e di intensità nel loro apprezzamento e un sentimentalismo che aveva suscitato in lui qualche dubbio sulla loro serietà. Ma se avesse potuto trovare anche pochi, o uno solo che fosse serio, allora si sarebbe accinto all'impresa. Voleva predicare, questa era la sua missione. Inoltre stava già invecchiando. Se si doveva dare inizio a qualcosa, doveva essere ora. Fu così che partì di nuovo per Jhansi, senza definire la durata del suo soggiorno. Senza interessarsi molto dei suoi affari di Allahabad, affidò il commercio di medicinali al figlio e al nipote, informandoli che stava partendo per Jhansi. Mentre il treno entrava nella stazione, Abai vide il dottor Shastri che con energica energia gli faceva gesti di saluto. Viaggiarono insieme su un tanga fino al dispensario del dottor Shastri, mentre il loquace e affabile dottore gli comunicava che vi sarebbero state buone opportunità di predica e interviste. Il dottor Shastri gli parlò delle tradizioni di Jhansi. La zona su cui sorgeva l'attuale città era stata un tempo parte della foresta dove Sri Ramachandra aveva praticato l'austerità molte migliaia di anni prima. I Pandava erano vissuti là durante il loro esilio e fin da allora molti grandi saggi avevano avuto in quella zona i loro eremitaggi. Jhansi era stata anche la patria di un'eroina indiana, Lakshmibai, che verso la metà del XIX secolo aveva preso parte al movimento allora emergente per l'indipendenza dell'India. Statue e pitture di Lakshmibai a cavallo che reggeva una spada con la mano alzata erano esposte in tutta la città. Nel 1952, tuttavia, Jhansi era una povera, affollata città dalle vie sporche ed era dotata di scarsissime attrattive tecnologiche. Il dottor Shastri viveva solo in un edificio a due piani sulla Sipri Bazar di Jhansi. Al primo piano vi era la sua clinica e al secondo la sua unica stanza di residenza che egli si era offerto di dividere con Abai. Il giovane ma influente medico era la persona adatta per presentare Abai ai cittadini ricettivi di Jhansi. Espansivo ed energico, il dottore si muoveva liberamente tra la gente della sua città. Era rispettoso verso Abai, che aveva il doppio dei suoi anni, e lo apprezzava per la sua ferma determinazione di filosofo Vaishnava, oltre che per il suo modo di vivere. Il dottor Shastri considerò che fosse suo dovere aiutare Abai e fu lieto di introdurlo agli altri e di organizzare le lezioni. Abai e il dottor Shastri cucinavano insieme come membri della stessa famiglia. Abai gli rivelò la sua idea di fondare una Lega di Devoti, un'organizzazione con finalità internazionali, ma con base a Jhansi. I cittadini di Jhansi, gli diceva, avrebbero contribuito a diffondere la missione di Sri Chaitanya e di Krishna. Sri Chaitanya aveva affermato che gli indiani avevano una particolare responsabilità nella diffusione della coscienza di Krishna, sia in India che nel mondo. Il dottor Shastri racconta: nel suo cuore egli ardeva sempre al pensiero che il mondo intero soffriva per la concezione materialistica della vita. Ogni persona è impegnata nel mangiare, nel bere e nel divertirsi. Perciò tutto il giorno egli viaggiava e predicava la missione che Sri Chaitanya e il suo Guru Maharaj gli avevano assegnato. Era dotato di ferrea determinazione e di fiducia in se stesso per la sua missione. Non aveva alcun dubbio. Era un Dhira Vrata, inflessibilmente determinato. In realtà egli stava sempre predicando Arernama, 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 Eva Kevalam, Kalaunasti, Evanasti, Evanasti, Eva Gatira, Agnata. Non c'è altra via eccetto l'Hare Krishna Nama. Così discuteva sempre, talvolta per tutta la notte. Ne parlava con me e talvolta io mi sentivo stanco. «Ti prego, non disturbarmi, lasciami dormire», gli chiedevo, ed egli, l'anziano missionario lavoratore, era come un ragazzo. Io ero un ragazzo e lui era proprio come un amico, mio fratello maggiore. Egli era per me una guida e un maestro, perché il predicatore è amico, filosofo e guida. Egli stava sempre cercando di creare una buona atmosfera mediante lo Srimad Bhagavatam e la Bhagavad Gita. L'intera Bhagavad Gita era la sua vita pratica. La sua non era una missione unicamente di predica, ma azione pratica. Stava anche cercando di accalappiarmi per la sua missione e io cercavo di sfuggirgli. Non pensavo che avrebbe fatto dei miracoli per la rivoluzione spirituale del mondo, benché fosse a questo fine che lui ci spingeva. Mentre il dottor Shastri si dedicava alla sua clinica, Abai si sedeva e parlava con i pazienti del dottore. Occasionalmente consigliava qualche medicina, ma prevalentemente predicava. Per il momento era contento di vivere e di predicare a Jhansi. Questa era la vita. Le persone erano ricettive. Quando egli le spingeva a cantare Hare Krishna, aderivano. Il suo desiderio e la sua determinazione di abbandonare ogni altra cosa per predicare giorno e notte, dipendendo da Krishna per i risultati, stavano aumentando. Egli cominciò regolarmente a dare lezioni e a fare kirtan, partecipando a vari programmi nella città, talvolta più di un programma in un solo giorno. Di domenica dava una conferenza al Sadhana Mandir, un altro giorno della settimana al Gita Mandir, un altro alla Società Teosofica e teneva regolarmente conferenze in case private. Buddhist Ram Mitra, il negoziante poeta, manteneva un tempio di Shiva situato nei pressi della sua abitazione. E Abai cominciò a tenere lezioni e kirtan là. Talvolta Mr. Mitra parlava della Bhagavad Gita in hindi al Sadhana Mandir e Abai assisteva. Talvolta Abai andava a far visita a Mr. Mitra nel suo negozio di utensili. Il negozio era situato in un affollato bazar di Jhansi e si apriva sulla via che ferveva di attività. Abai si sedeva come un cliente ordinario tra mucchi di secchi di acciaio inossidabile, tra piatti, ciotole e lota, e parlava della città di Charitamrita come con Mr. Mitra e i suoi amici. Oppure talvolta ascoltava parlare Mr. Mitra del libro di poesie da lui pubblicato e della sua fama letteraria. Per oggi siamo giunti al termine del nostro tempo dedicato alla lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, il capitolo intitolato Jhansi, la Lega dei Devoti.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanikam Sam Sajivam Sagdaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.